Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Nella pagina sportiva di oggi dedicheremo ampio spazio al calcio perché siamo reduci da un altro ribaltone in testa al campionato di Serie A grazie al passo falso del Milan e al successo del Napoli nel big match contro l'Inter, oltre a quello della Roma a Reggio Emilia. Ci occuperemo anche di tennis e di sport australiani, tutto questo in compagnia del nostro Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno Massimiliano, ben ritrovato, buon lunedì a te e ovviamente a tutti coloro che ci ascoltano.
Allora,
come è andata ieri?
Bene.
Ne parleremo?
Poco sport, però ne parleremo.
Acqua invece?
Acqua un po'. Derry si riferisce a chi fosse distratto alla Norton Street Festa qui di Sydney, dove eravamo circa in 200.000 ieri. Un po' di pioggia, sì, ma niente di grave.
Niente di melburniano, quindi.
Forse no. Allora, sport prima però, perché appunto pagina sportiva e l'arrivo dell'ora solare in Italia comporta che non sia ancora terminato in realtà il posticipo dell'ottava giornata di Serie A, ma anche ancora qualche minuto. In attesa di poter analizzare il quadro completo, partiamo però dal big match del sabato sera italiano, quello in cui il Napoli ha battuto l'Inter.
È finita 3-1, anche se il punteggio insomma non racconta le occasioni avute dall'Inter, che ne ha fallita una notevole in apertura con Lautaro, che si era trovato a tu per tu con il portiere partenopeo Milinkovic-Savic. Inter che ne ha anche colpito due legni, una traversa con Bastoni e un palo con Dumfries, mentre il Napoli ha capitalizzato le opportunità che è riuscito a costruirsi, a cominciare dal rigore assegnato per un intervento su Di Lorenzo ma considerato molto generoso dagli stessi vertici arbitrali italiani, rigore poi trasformato da De Bruyne, una circostanza strana nella quale si sono infortunati sia il centrocampista belga del Napoli che è trasformato dal dischetto, sia Mkhitaryan che aveva in un certo senso provocato il rigore. Poi nella ripresa la squadra di Antonio Conte ha gestito bene il vantaggio trovando di rimessa il raddoppio con un ottimo diagonale di McTominay e poi dopo che i nerazzurri avevano accorciato le distanze con un penalty trasformato da Çalhanoğlu, il Napoli ha chiuso i conti con il terzo gol della serata, quello messo a segno dopo una percussione centrale da André Frank Zambo Anghissa. E allora riviviamo il gol del definitivo 3-1 nel racconto di Radio Rai a cura di Francesco Repice.
La squadra di casa ha bisogno di un successo che la porti fuori da quel momento buio con due sconfitte consecutive in campionato in Coppa. Anghissa dopo McTominay, dopo Neres, Anghissa in area, Anghissa la palla sul dritto tiro, rete, il terzo gol del Napoli, Frank Nando Anghissa. Scoperta la difesa dell'Inter sull'intuizione di Neres che ha colpito di testa, ha fatto viaggiare Anghissa il quale ha mantenuto la frettezza tenendo il pallone sul sinistro entrando in area di rigore incrociando la traiettoria sotto il 7 alla sinistra di Sommer che nulla ha potuto. 22esimo nel corso del secondo tempo, al Diego Armando Maradona di Napoli è in vantaggio la squadra di casa per 3-1. Secondo tempo pirotecnico.
E secondo tempo che si concluderà appunto sul 3-1 per il Napoli, complice questo gol del quasi trentenne camerunense che in carriera aveva segnato appena due gol prima dell'approdo al Napoli nel 2022 e nelle sue prime tre stagioni in maglia azzurra aveva segnato solo tre gol. Poi l'anno scorso sei reti e quest'anno già due in sette partite disputate, quindi otto gol nelle ultime 42 e quindi c'è certamente la mano di Antonio Conte in questo sviluppo sviluppo della carriera di Anghissa. Conte, che si è presentato in conferenza stampa carico, un po' perché era reduce da un alterco francamente spiacevole con il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, e un po' perché reduce da due sconfitte consecutive, soprattutto il pesantissimo 6-2 in Champions League contro il PSV di Eindhoven, per cui il tecnico del Napoli ne ha avuto un po' per tutti, anche se il succo del discorso è stato: siamo stati più forti delle difficoltà e l'Inter non è stata capace di approfittare del momento, anche se poi Conte lo ha detto a modo suo, ascoltiamolo.
Stiamo viaggiando con infortuni importanti, anche oggi mancavano tre giocatori del calibro di Højlund, Lobotka e Rachmani, poi si è fatto male anche De Bruyne, ieri in allenamento Meret si è fratturato il piede, Lukaku non l'abbiamo dall'inizio, cioè diciamo che non è un anno tanto fortunato e magari qualcuno ci ha mandato qualche sfiga addosso, ecco, diciamo. Però al tempo stesso noi cerchiamo di ribattere colpo su colpo. Oggi l'Inter era venuta per ammazzarci, sportivamente parlo, è inevitabile, una squadra in grandissima salute, con 3 vittorie su 3 in Champions, un filotto di vittorie in campionato, contro una squadra in difficoltà, e chiaramente queste sono le tipiche partite che, se capisci il momento, devi ammazzare il tuo avversario. Noi di morire non ne abbiamo voglia, non ne avevamo voglia, e quindi ne è venuta fuori una partita bella, tosta, gagliarda, dove anche in mezzo a tantissime difficoltà si è riusciti a fare, secondo me, un'ottima prestazione.
Tu hai mandato sfiga al Napoli, Massimiliano?
No, un po' cruenta questa scusa.
Beh, vero, vero.
un po'
ho utilizzato delle parole forti. L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, che insomma ha sottolineato come l'Inter venisse, a differenza della sua squadra, da un periodo estremamente positivo. L'Inter veniva esattamente da 7 vittorie consecutive tra campionato e Champions League, ma ha pagato sicuramente un po' di sfortuna, quel penalty dubbio di cui abbiamo parlato, ma anche un po' di leggerezza all'inizio del secondo tempo. Allora ascoltiamo l'analisi, come sempre lucida, mai sopra le righe e mai alla ricerca di capri espiatori, dell'allenatore dei nerazzurri Christian Chivu.
Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita, e nel primo tempo direi che l'abbiamo fatto abbastanza bene, creando anche situazioni da gol, occasioni da gol. Abbiamo preso 2 pali, abbiamo saputo reagire anche andando sotto, e poi, presi un po', credo, da quello che di buono abbiamo fatto nel primo tempo, nel secondo abbiamo cercato di spingere un po' di più, di premere un po' di più sull'acceleratore, ma abbiamo perso le distanze, le misure, e così siamo andati sotto di 2 gol. Abbiamo reagito, l'abbiamo riaperta, ma poi lo spreco di energie, credo, nel litigare con la panchina del Napoli ci ha portato un po' a perdere energia, lucidità, e sul 3-1 la partita era già chiusa.
Queste le parole di Christian Chivu, con il riferimento appunto al battibecco che è finito in diretta televisiva tra Lautaro e Antonio Conte, che poi ha fatto un po' alzare la temperatura dell'ambiente.
E così Napoli è salito in testa alla classifica per suo merito, grazie ai 3 punti ottenuti sabato sera al Maradona, ma anche grazie al passo falso del Milan, il secondo stagionale in casa contro una neopromossa.
Sì, insomma, Milan che riesce a essere grande con le grandi, ma non altrettanto con le piccole. Il campionato si era aperto il 28 agosto con la sconfitta interna contro una neopromossa, la Cremonese. Nonostante questo, all'8ª giornata i rossoneri si erano presentati all'anticipo del venerdì contro un'altra neopromossa, il Pisa, in testa alla classifica. Nella giornata che prevedeva appunto Napoli-Inter e Lazio-Juventus, sembrava tutto spianato per una prima mini fuga dei rossoneri, che erano anche passati in vantaggio dopo 7 minuti grazie a Leão, con un gol molto simile a quello segnato 7 giorni prima contro la Fiorentina. Milan che invece ha rischiato grosso, trovandosi al 90esimo sotto per 2-1 con le 2 reti dei toscani messe a segno da 2 vecchie conoscenze della Serie A, Cuadrado e Nzola, prima del 2-2 definitivo di Atecame. Nel finale rossoneri che poi avrebbero, nonostante tutto, potuto anche vincere la partita con Selmakers, che si è costruito e poi non ha sfruttato una bella chance al 95esimo, ma rossoneri che fanno ammenda e dichiarano, o almeno lo fa il suo allenatore Massimiliano Allegri, che in questo 2-2 interno con il Pisa c'è una lezione da apprendere. Ascoltiamolo.
I primi 10 minuti del secondo tempo sono stati come il primo quarto d'ora contro la Fiorentina, uguale, quindi bisognava migliorarli. Poi dopo l'1-0 bisognava cercare di fare il 2-0 con più cattiveria, perché sembrava tutto troppo facile, e invece noi stasera su queste robe siamo stati un pochino, diciamo, meno bravi, e diciamo lo prendiamo come stimolo per migliorare queste situazioni. Mi dispiace per il risultato, perché comunque ci tenevamo a vincere, però questa partita sicuramente ci porterà dei vantaggi, perché comunque l'abbiamo recuperata, e soprattutto perché certi tipi di partite in certi momenti vanno gestite e giocate in modo diverso.
Dall'altra parte il Pisa stava per tornare sotto la torre pendente con un successo insperato, viceversa comunque uscito da San Siro con un prezioso punticino, perché alla fine il tecnico dei toscani Alberto Gilardino ha detto di non sapere se essere più soddisfatto per la prestazione per il punto o più dispiaciuto per la mancata vittoria. Ascoltiamolo.
Sì, avevamo la volontà, la necessità, il desiderio anche a livello di struttura, di squadra e di preparazione, di strategia della partita, di venire a fare una partita del genere, quindi di personalità, di coraggio, mettendoci a servizio della squadra tutti, da Tramoni e Meister Enzola, e così è stato, perché quando comunque c'è grande disponibilità in fase difensiva e poi si riesce a trovare nell'economia della partita soluzioni anche in quella offensiva, quindi così è stato.
Queste le parole di Alberto Gilardino, un ex della sfida, adesso allenatore del Pisa.
Dicevi, Dario, del fuso orario che ci separa dall'Italia, che si è un po' ampliato durante il weekend. Ora però è finito tutto, si è concluso anche il match di Roma, quindi momento di riepilogare i risultati e classifica di questo ottavo turno della Serie A, oltre a raccontare proprio cosa è successo all'Olimpico tra Lazio e Juventus.
Ha vinto la Lazio 1-0, gol partita dopo appena 9 minuti del centrocampista croato Basic su assist di Danilo Cataldi. A proposito di croati, a questo punto rischia grosso Igor Tudor con la Juventus, che si è presentata all'Olimpico reduce da una striscia negativa di 6 partite fatta di 5 pareggi e di una sconfitta, quella di domenica scorsa contro il Como. Adesso la striscia si allunga a 7. Chiaramente il tecnico bianconero ex Lazio rischia qualcosa, mentre, come dire, consolida la panchina il tecnico biancoceleste ex juventino Maurizio Sarri. Ma andiamo a rivedere che cosa è accaduto in questa giornata numero 8 del campionato di Serie A, che si è aperta appunto con il 2-2 tra Milan e Pisa, poi Udinese Lecce 3-2, Parma Como 0-0, Napoli Inter 3-1, Cremonese Atalanta 1-1, Torino Genoa 2-1, dopodiché nella domenica italiana Reggio Emilia, Roma batte Sassuolo 1-0, Verona Cagliari 2-2, Fiorentina Bologna 2-2, come detto poco fa, lo Stadio Olimpico di Roma, Lazio batte Juventus per 1-0. In classifica torna il derby del sole: Inter 15, Bologna 14, Como 13, Atalanta, Juventus e Udinese 12, Lazio, Cremonese, Torino 11, Sassuolo 10, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Fiorentina e Pisa 4 punti, chiude il Genoa a quota 3.
E con un tempismo perfetto raggiungiamo le 8:45.
Ogni volta,
ogni tanto succede. Bravo Dario. Una pausa, quindi un minuto e mezzo o anche meno, e poi torniamo qui per proseguire la nostra pagina sportiva. Sono le 8:47 di lunedì 27 ottobre 2025 e voi siete all'ascolto del programma In Italiano di SBS, in diretta o in podcast assieme a Massimiliano Gugole e a Dario Castaldo, con la pagina sportiva in corso di svolgimento. Abbiamo detto del ritorno del Napoli in testa alla classifica, ma nel pomeriggio domenicale un'altra squadra, reduce da un periodo piuttosto negativo, aveva la possibilità di agganciare i partenopei in al campionato e direi missione riuscita per la Roma.
Eh sì, contro qualche pronostico direi, visto che così come il Napoli anche la Roma veniva da due KO consecutivi, c'era stata la sconfitta interna con l'Inter in campionato, c'era stata quella brutta in Europa League contro il Viktoria Plzeň, tra l'altro era la seconda consecutiva interna in Europa League dopo quella con il Lille, era la quarta stagionale allo Stadio Olimpico dopo le due in campionato contro Inter e Torino, addirittura c'era chi aveva parlato di tempo scaduto per Giampiero Gasperini, e invece per la Roma è arrivata la vittoria al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo in una stagione strana nella quale in 8 partite di campionato la Roma ha segnato la miseria di 8 gol, è arrivato il quarto successo per 1-0 in un campionato nel quale Dobic e Ferguson, i due centravanti, hanno segnato insieme soltanto un gol, nel quale il miglior marcatore sulle contre è arrivato il gol di Paolo Dybala, che gol con un tap-in di destro, quindi non con il suo piede naturale, dopo una corta respinta del portiere del Sassuolo su percussione di Cristante, ma la Roma che poi ha meritato i 3 punti, maggior possesso palla, 60% contro il 40% della squadra emiliana, 8 tiri contro la porta del Sassuolo contro appena 1 della squadra di Fabio Grosso, anche un palo colpito da Pellegrini nel finale, insomma tante buone notizie per i giallorossi che tornano in testa alla classifica, un primato che fa volare la tifoseria, mentre il tecnico Giampiero Gasperini riporta tutti con i piedi per terra, ascoltiamolo.
Lo viviamo con i piedi per terra perché fino a poche ore fa arrivavamo da 2 sconfitte, adesso siamo primi in classifica, questo è il momento di pensare alla classifica, non credo neanche sotto l'aspetto tecnico che noi possiamo fare se siamo questi probabilmente non basta, se riusciamo a crescere c'è un campionato veramente molto equilibrato con tante squadre forti, cioè noi non è che andiamo in Europa per diritto divino, perché in questo momento solo perché abbiamo lo stadio pieno, dobbiamo avere anche la squadra adatta per arrivarci, ci stiamo cercando di costruire e speriamo di farlo subito quest'anno, io non ho anche voglia di perdere tanto tempo a pensare agli anni successivi, però sicuramente abbiamo dei margini, dobbiamo farlo, lavoriamo per questo, e il fatto che sono arrivati questi risultati è un segnale.
È un segnale sicuramente, e comunque la classifica sorride al di là del primo posto in coabitazione con il Napoli. In questa giornata numero 8 la Roma ha guadagnato 3 punti sulla Juventus e ne ha guadagnati un paio su tutta una serie di altre concorrenti al quarto posto.
Classifica corta quindi in vetta, sono rimaste agganciate alle primissime posizioni anche Como, Bologna e Atalanta, quindi in sintesi cos'è accaduto nelle altre partite?
È che il Bologna si mangia le mani perché in questo momento è quinto, ha 4 punti dalla vetta, ma a Firenze ha rischiato decisamente di vincere, forse avrebbe meritato di vincere in una partita, in questo derby dell'Appennino che si era aperto con un gran destro vincente di Santiago Castro per il vantaggio della formazione di Vincenzo Italiano al 25esimo, Bologna che aveva poi raddoppiato con Cambiaghi al 7° del secondo tempo e che addirittura al 21esimo aveva trovato con Dallinga il gol del 3-0, dopodiché con l'intervento del VAR era emerso che nella azione del gol che aveva portato al 3-0 del Bologna c'era una posizione irregolare millimetrica di Orsolini, rete annullata, e lì poi negli ultimi 20 minuti la partita è cambiata con la Fiorentina che ha trovato un primo rigore sacrosanto trasformato da Gudmundsson al 74esimo, dopodiché in un'altra circostanza nella quale il Bologna ha protestato per un calcio di rigore che forse ci sarebbe potuto essere per un intervento falloso su Bernardeschi, contropiede della Fiorentina, e nella stessa azione Holm rimedia il secondo cartellino giallo, viene espulso e lascia il Bologna in 10 uomini, quindi ennesima svolta della partita con la Fiorentina che poi al 94esimo trova un altro calcio di rigore, questa volta a trasformarlo è Moise Kean per il definitivo 2-2, Fiorentina che poi clamorosamente al 97esimo avrebbe anche avuto l'opportunità di trovare il gol vittoria, ma Dodò non è riuscito a trovare la porta da pochi metri, quindi 2-2 che direi cronaca alla mano sta strettissimo al Bologna, forse anche per questo non si è presentato in conferenza stampa l'allenatore Vincenzo Italiano, il quale evidentemente poi non si sarebbe riuscito a trattenere, viceversa ha parlato la società per voce dell'amministratore delegato Fenucci che ha protestato per il mancato consulto del VAR da parte dell'arbitro su quel possibile rigore non fischiato al Bologna per farlo su Bernardeschi, si è presentato il vice di Vincenzo Italiano, il secondo allenatore del Bologna, Daniel Niccolini, il quale viceversa ha avuto un atteggiamento totalmente zen davanti ai microfoni. Ascoltiamolo in conferenza stampa.
Ma guarda, io penso che stasera sia stata una partita dai due volti. 70 minuti di un gran calcio, l'episodio del gol annullato a Orso per millimetri, non dico che ha cambiato un po' l'inerzia della partita, perché comunque eravamo sul 2-0, però poi dopo l'espulsione, il rigore non dato, ci siamo difesi e alla fine ci è andata anche bene che siamo riusciti a portare a casa un punto.
Addirittura anche un mezzo sorriso ricordando l'occasione che la Fiorentina ha avuto a tempo abbondantemente scaduto per portarla a casa questa partita, e quindi Bologna che comunque si consola con il quinto posto, mentre la Fiorentina resta al penultimo in coabitazione con il Pisa. Chi non riesce a vincere è anche l'Atalanta, che è l'unica squadra ancora imbattuta in questo campionato in 8 giornate, e 2 vittorie e 6 pareggi, anche con il portiere Carnesecchi, che ha avuto qualcosa da ridire sulla gestione tattica delle partite da parte dell'allenatore Ivan Juric. Tra l'altro, a differenza di altri match, a Cremona, in questo derby lombardo, gli orobici hanno rischiato, sono andati sotto nel punteggio a 12 minuti dal termine, prima rete in Serie A di Jamie Vardy, poi è subentrato Brescianini e con un sinistro di controbalzo ha trovato la rete dell'1-1, quindi 6° pareggio in 8 gare per l'Atalanta. A Ivan Juric hanno chiesto in che cosa questo pareggio possa essere simile o differente rispetto agli altri.
Tutte le altre partite ero contento, che è chiaro che in certi momenti non sei, cioè durante un tempo non sei al massimo, però questo è per prima volta magari dall'inizio dell'anno dove, cioè, è finito il primo tempo e ho detto che, cioè, è proprio male oggi, cioè non mi è piaciuto, per cui quello è la cosa che non mi è piaciuta oggi, che la differenzio rispetto ad altre partite.
Pari anche tra Parma e Como, 0-0 piuttosto scialbo con l'ex Cutrone che ha colpito una traversa. Hanno vinto il Torino, che ha battuto il Genoa in rimonta per 2-1 con rete di Maripan al 90esimo, anche se in questo caso poi il portiere Granata Paleari nel finale con un miracolo ha impedito al Genoa di pareggiare. Pareggio anche tra Verona e Cagliari con gli Scaligeri, che avrebbero assolutamente meritato la vittoria, sono stati rimontati anche in quel caso nel finale, complice una grande prestazione del portiere dei Sardi, mentre ha vinto l'Udinese, ha battuto 3-2 il Lecce. Ascoltiamo al riguardo le parole dell'allenatore austriaco dei friuliani Runjajc.
Il secondo tempo non è stato né buono né bello, io sappiamo, ma sono molto contento del risultato e dell'importante vittoria di oggi nel nostro stadio. Questo successo è importante per tutti noi.
Sì, Udinese che non vinceva in casa da 6 mesi.
Nella seconda ora ci occuperemo di altri sport, dalla Formula 1 al tennis, passando per la terza giornata dell'Australian Championships, il campionato di Serie B australiano. Ma a proposito di sport locali, un ex stella dell'AFL ha appena ricevuto una onorificenza da parte della comunità italiana qui da Under. Di cosa si tratta?
Si tratta di Saverio Rocca, detto Sav, classe 73, nato a Melbourne da genitori calabresi, che è stata una stella dell'AFL, ha giocato 9 stagioni con Collingwood, 6 con North Melbourne, e poi è passato all'NFL negli Stati Uniti giocando a football americano con i Philadelphia Eagles e i Washington Redskins. È diventato l'esordiente più anziano nella storia della Lega di football statunitense. È stato insignito del premio di calabrese dell'anno dall'ACCA, dall'Australian Calabrese Cultural Association, e lo abbiamo incontrato venerdì sera chiedendogli conto delle sue origini italiane e della sua calabresità, che sicuramente non è fisica, visto che è alto 1,96 m e pesava 112 kg da professionista, adesso probabilmente ha messo anche qualche etto in più, e neanche estetica, visto che oltre ad essere un armadio è anche biondo con gli occhi azzurri, e di quanti premi abbia vinto in carriera. Ascoltiamolo.
Award in your life number?
I don't know, I don't keep count, but it's a special one because it relates back to, you know, the heritage, you know, where my dad, you know, originally came from, so it is a special one.
Have you ever been told that you do not look Calabrese at all, right?
All my friends tell me that they're more Calabrese than what I am and that I shouldn't have won the award. You know, I had the fair hair, I've got the blue eyes and I'm tall, so those three things don't add up.
Was there an issue at home when you decided to play AFL instead of football, soccer?
No, not really. When I grew up, I used to throw the shot put and discus. athletics. And then I didn't really play soccer at all. And my dad was never into the soccer. I don't know why. My dad was a, you know, clay target shooter, hunting, all of that sort of stuff. So I got that from him as well. But other than that, you know, and then when I wanted to play football, initially dad said no because, you know, he thought it was too rough and all of that sort of stuff. So, but, you know, he came around slowly and I'm glad he did because I think we forged a good life out of it.
What did it mean throughout your career to be Italians of Calabrese background? What did it give you? What it maybe took away from you?
So dad probably from a young age instilled hard work, you know, and he didn't say that we had to work hard, but we just saw it. You know, he was up and gone out of the house before we woke up, and he came home after we came home from school, and he did that for 35 years. So, you know, we saw that how hard he worked. So that's pretty much what he installed in us.
And what is the most Calabrese feature of yours in terms of attitude, behavior, character, habits?
Yeah, maybe the swearing part of it, you know. You probably can't say too much of it, but that's probably the feature that I probably, you know, have most of the Calabrese way.
And how good is your Italian?
Parlo un poco, ma non tanto.
Congratulations.
Thank you very much.
E questo era Saverio, detto Sav Rocca, calabrese dell'anno per il 2025, con il quale concludiamo questa prima ora di trasmissione. C'è una seconda introdotta a breve dall'aggiornamento delle notizie. Noi ci risentiamo subito dopo.
Non ti addormentare, Dario, c'è un compleanno da festeggiare, a te piacciono, quindi l'ho così scovato.
Però non è quello di Claudio Baglioni.
Ha qualche anno in più questo signore che festeggiamo, era nato nel 1871 e si chiamava Trilus. E ha scritto la poesia che è alla base del testo di questa canzone di Claudio Baglioni, insomma, due concittadini illustri, direi.
Posso spezzare un po', certo, la poesia? Sì, perché anche i tifosi della Lazio hanno mostrato uno striscione di critica al presidente biancoceleste Lotito, anche quello ispirato a Trilus.
Quindi, vabbè, non si può citare, immagino.
Ci serve, meglio di no, ci serve appunto per tornare sul discorso sportivo.
Torniamo con i piedi per terra, come diceva, non mi ricordo chi nella prima
Gasperini.
Parte Gasperini, ecco, a proposito parte di... del programma. Sì, torniamo a parlare di sport, allora. Ancora tanti gli eventi sportivi di cui parlare. Cominciamo chiudendo il discorso relativo al calcio con la Serie B italiana, ma anche quella australiano con lo Australian Championship, e c'è anche la A-League.
Eh sì, appunto, tantissimi numeri volendo. Intanto ci hanno tirato le orecchie perché non abbiamo salutato la capolista della Serie B, il Modena, che sta facendo il vuoto, ha vinto anche contro l'Empoli in rimonta lanciata dal sesto gol stagionale di Gliozzi, 5 di questi su calcio di rigore. Ma insomma, i canarini hanno battuto l'Empoli per 2-1 in questa giornata della Serie B, vittoria anche per il Cesena in trasferta 1-0 a Bolzano, per il Monza 3-1 sulla Reggiana, per lo Spezia, sorpresa, addirittura 4-0 ad Avellino, per la Carrarese che ha battuto il Venezia 3-2, e poi il Bari ha battuto il Mantova 1-0 e con lo stesso punteggio il Catanzaro ha ottenuto la prima vittoria in campionato battendo niente meno che il Palermo di Pippo Inzaghi per una classifica di Serie B che vede appunto il Modena lancetissimo, 21 punti per i canarini ancora imbattuti, poi Monza e Cesena 17, Palermo 16, Frosinone 15, Carrarese, Juve Stabia 14, Venezia 13, Reggiana, Padova e Avellino 12, vive via tutte le altre, con il Mantova che chiude a quota 5 punti, uno sopra c'è la Samp con lo Spezia. Mentre per quanto riguarda il campionato australiano, come detto, è partita anche l'A-League, non ci occupiamo soltanto di Championship. In A-League da segnalare il 4-0 del Melbourne City su Perth Glory e il 5-2 del Newcastle Jets sul Melbourne Victory, con una classifica che vede nessuna squadra al momento a punteggio pieno, anche se l'Adelaide United ha vinto l'unica partita disputata. Per il resto Melbourne City, Wellington Phoenix, Auckland ed FC sono in testa con 4 punti dopo 2 gare. Dicevamo del Championship, la Serie B australiana, alla quale dedicheremo il solito approfondimento nella giornata di domani, ma in una giornata particolarmente positiva per le squadre tra virgolette italiane, con i Mark Berlusconi Stadiums, che hanno battuto i Wollongong Wolves per 3-0, i Metro Stars che sono andati a vincere 2-1 in trasferta contro il Sydney United, mentre è stato fermato sul pari 0-0 l'Avondale FC contro i Preston Lions. In classifica South Melbourne è ancora a punteggio pieno nel gruppo A, 3 partite 9 punti, a punteggio pieno anche l'Adelberg United nel gruppo B, mentre nel gruppo C c'è Bagar con Avondale e New South Wales Spirit in testa con 5 punti, poi Canberra 3 e Preston Lions con 2, mentre nel gruppo D guida Bayswater City con 7 punti davanti a West Apia che di punti ne ha 6.
Ci servirebbe un'altra ora, abbiamo un minuto, di cosa parliamo, di tutto il resto che ci rimane, magari di tennis, che dici?
Eh sì, perché è arrivato il 22esimo titolo della carriera per Jannik Sinner, che ha vinto in rimonta la finale di Vienna battendo Sasha Zverev. Ascoltiamo il momento del match point.
Jannik Sinner is a Vienna winner for the second time. What a performance, what a match. Despite a question mark over the hamstring, who has hauled himself over the line from a set down.
Der Sieger der ersten Bank Open 2025, Jannik Sinner!
Non ti dico delle battute che hanno fatto anche in Italia, in maniera ironica, sul fatto che ovviamente gli austriaci ti fassero, e non poco per Jannik Sinner, in quanto diciamo molto vicino di casa. 2 ore e 28 minuti. 3-6-6-3-7-5, è arrivato il quarto titolo dell'anno dopo Australian Open, Wimbledon e Pechino, insomma volata lanciata verso le finals di Torino, mentre oggi inizia l'ultimo Master 1000 della stagione, quello indoor a Parigi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.